Primo studio, Gesù ambasciatore di un nuovo regno.
È molto importante, sapete, poter scoprire questa realtà, perché se fosse una dimensione fisica noi potremmo andarla a trovare, come tanti posti del mondo bellissimi, tante spiagge sconfinate, forse in qualche isola lontana. Se questo regno fosse una dimensione fisica, noi potremmo andarlo a trovare. Ma la cosa incredibile che vedremo in questi studi è che proprio il regno di Dio è venuto a trovare noi. E questo è qualcosa di incredibile, qualcosa di meraviglioso. È qualcosa che abbiamo bisogno di comprendere, di capire, per imparare a vivere questa realtà del regno di Dio, per imparare a gustare queste leggi del regno. E la legge principale è l'amore, per imparare a esprimere questa potenza di luce che viene dal regno di Dio. Sapete, tante volte è difficile, noi usiamo tante parole, tanti concetti per spiegare, ma è difficile spiegare tante realtà a meno che non si possano vivere. Pensate per esempio a un bambino che vive in una famiglia dove forse viene rifiutato, viene rigettato, dove sente parlare di pace ma vede i genitori forse prendersi a botte. Immaginate che cosa lui avrà come idea di pace. Forse sente parlare di gioia, ma questa gioia, questo concetto corrisponderà a tante realtà che non sono vera gioia. Forse sentirà parlare pure di amore, ma non capirà mai cosa significa essere amato. E allora crescerà, diventerà un uomo, e per lui gioia, pace, amore saranno quelle esperienze che lui ha fatto, saranno quei contenuti. E come si fa a spiegargli che cos'è pace, gioia, amore? Come si fa a spiegare a un bambino che non si è sentito mai amato? Sai, amore è quando una mamma ti prende in braccio, ti carezza, ti dice che sei meraviglioso, ti coccola. Dice, ma io non ho avuto una mamma di questo genere. Cosa significa? La cosa incredibile che Dio fa nelle vite nostre e che vuole fare nella tua vita questa sera, nella mia vita, è accompagnarci in un posto, in un ambiente, in una dimensione dove queste realtà di gioia, pace, amore acquistano un vero contenuto. È lì che un bambino comprenderà l'amore, quando sarà messo in un ambiente dove si sente amato fortemente. Lì non ci sarà più bisogno di spiegargli, sai, amore è questo, non ci sono più parole che servono, perché l'amore comincerà realmente a trasformare, a guarire. Ed è lo stesso che Dio vuole fare con noi. Sapete, noi tante volte cerchiamo un regno, questo lo vedremo nei prossimi studi, dove c'è la pace, la giustizia, l'allegrezza, ci spostiamo da un posto all'altro per trovare finalmente quelle persone che avevamo fantasticato di avere accanto a noi, che finalmente ci amassero, finalmente ci volessero bene, finalmente si prendessero cura di noi. Ognuno di noi, nelle proprie esperienze negative, ha immaginato di avere una persona del genere accanto. E ci siamo attaccati a tante persone nel nostro cammino, siamo andati in tanti posti e poi lì siamo stati delusi fortemente. È come se Dio volesse accompagnarci, volesse farci scoprire questo suo regno. E in questi studi parleremo del regno di Dio, di Gesù ambasciatore di questo regno. Cercheremo di tratteggiare, di comprendere cos'è questo regno, cercheremo di capire come entrare in questo regno e coglierne queste leggi meravigliose che ci possono rivoluzionare. Ma tutto questo, ripeto, se non viene realizzato, se non diventa un'esperienza personale, resteranno solamente parole. E forse nelle nostre parole vorremmo convincere gli altri di qualche cosa che non abbiamo neanche vissuto. Come mi ricordo una scenetta molto graziosa a Brighton, in cui c'era una mamma che doveva insegnare ogni giorno il versetto quotidiano al suo piccolo bambino, gli doveva spiegare, e quella giornata si trattava di spiegargli amatevi gli uni gli altri. E allora cominciò a farlo spiegare al bambino. Il bambino non poteva ripetere, è ancora troppo piccolo, e si sforzava. Allora questa madre si intestardiva: no, si dice così, ripetilo bene, dai, forza. Dopo un poco la mamma, gridando impara, amatevi gli uni gli altri, cominciò a dare botte al bambino. Gli voleva insegnare ad amare. Noi ridiamo, ma spesso è quello che noi stessi facciamo quando vogliamo portare il nostro concetto d'amore, il nostro concetto di pace, il nostro concetto di gioia. L'amore di Dio non fa male a nessuno. Il nostro modo di amare tante volte fa male, e non solo ai nostri figli, ma a tante altre persone. Ecco perché Dio vuole farci scoprire questo regno meraviglioso. Ecco perché Dio ci vuole accompagnare alla scoperta di queste realtà, non per evadere, non come una fuga mistica, chissà, per andare, per stonarsi, no, ma per trovare quello che ci serve, per trovare quello che ci bisogna, per fare sì che quando ci troviamo in una dimensione di amore, di pace, questa pace, questo amore cominciano a fare sciogliere tutte le barriere, tutte le difese, tutti quei meccanismi che ci siamo creati proprio perché ci sentivamo soli, non amati, amareggiati. Sapete quante difese ci siamo creati per questo? Dio ci vuole accompagnare in un posto dove possiamo imparare realmente questa realtà. Ma vogliamo andare proprio dall'inizio? Vogliamo cercare di essere, di fare proprio un cammino assieme, di vedere un poco questa opera meravigliosa della redenzione, questa opera meravigliosa di Dio, partendo dal primo studio che proprio esprime la potenza del messaggio che Gesù è venuto a portare. Gesù, ambasciatore di un nuovo regno. Cos'è un regno? Voi lo sapete, umanamente un regno è un insieme di persone che sottostanno a un ordine precostituito. Di solito si parla di regno quando c'è la monarchia, e comporta anche la figura di un capo, di un leader, di una persona che per suoi titoli, prerogative, capacità, caratteristiche personali, dignità, assume la guida di questo regno. Ma un salmo ci ricorda che all'Eterno appartiene il regno ed egli signoreggia sulle nazioni. E in effetti Dio come creatore dell'universo, Dio come artefice di tutto quello che vediamo, è l'unico che ha il diritto di regnare, è l'unico che ha la dignità, è l'unico che può, essendo un Dio di amore, di pace, avere questa possibilità di regnare, di trasmettere questa armonia del suo regno nella vita delle sue creature. E infatti Dio nel suo amore però non si è limitato a regnare. Ecco, tante volte noi abbiamo l'idea della potenza quasi come l'idea di un Superman. Tante volte da bambini ognuno di noi leggeva questo, io ero un appassionato, mi identificavo in questo supereroe che salvava tutti, era proprio un simbolo di potenza, di forza, di grandezza. Ma tante volte noi abbiamo l'idea di Dio in questa maniera, ma Dio ha una potenza di amore, ha una potenza diversa da quella che è la potenza umana, e cercheremo di capirlo insieme in questi brevi studi. Dio ha una potenza completamente diversa da quella umana, e Dio nel suo desiderio di regnare non è restato da solo, ma ha concepito questa idea meravigliosa di farci regnare con Lui, cioè di inserirci in questo regno meraviglioso. Dio è amore, dice la Scrittura, e nel desiderio di farci partecipi del suo amore, Dio ci ha chiamati all'esistenza, Dio ci ha creato per amore e ci ha chiamato a regnare con Lui, come a dire, non un amore egoistico, io sto bene e quindi che mi interessa degli altri, no, l'amore di Dio, io sto bene e ho desiderio che questo mio benessere diventi il benessere di ogni mia creatura. Questo è il progetto di Dio. Dio ti ha pensato, ti ha amato, ti ha concepito, ti ha creato proprio per essere oggetto del suo amore. E quindi voi sapete che ha creato l'uomo sua creatura e lo ha destinato a regnare, e fin dall'origine ha detto ai nostri progenitori, se ricordate, riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sopra ogni essere vivente. Io vorrei precisare che là non dice dominate sui vostri simili, ma dominate su ogni essere vivente, e parla degli animali, parla delle cose dei campi, parla... Perché poi voi sapete che, anzi, il dominio gli uni sugli altri creò un sacco di problemi al popolo di Israele, in tutta la storia del popolo di Israele. Quindi dominate sugli esseri viventi. E così nasce il primo regno. Il primo regno, un regno perfetto, un regno incorruttibile, un regno meraviglioso dove c'era l'armonia, dove la morte non esisteva, dove Adamo stesso, incorruttibile, perfetto, era in una relazione meravigliosa con il suo creatore. Nasce questo primo regno, ma voi sapete il seguito: l'uomo diventa schiavo di colui che lo ha vinto e cede il suo diritto di governare al principe di questo mondo. Ma il progetto di Dio, non ci fermiamo su questo aspetto perché credo che tutti comprendiamo e sappiamo bene questa parte, ma andiamo avanti. Il progetto di Dio non si arresta e continua attraverso la rivelazione progressiva che Lui fa al popolo di Israele, popolo che Dio sceglie per iniziare il processo di redenzione, popolo che Dio sceglie per rivelarsi, per compiere il suo progetto che non si ferma alla caduta dell'uomo. E nonostante anche il popolo di Israele fosse caduto in Adamo, fosse morto dal punto di vista interiore, anche se il popolo di Israele aveva perduto pure lui questa dimensione del regno interiore, voi sapete che riceve delle promesse particolari. E in attesa che queste promesse si adempiano, viene guidato direttamente da Dio e dai suoi unti, sacerdoti, profeti, re, proprio con una guida particolare, con delle leggi, con delle regole, con delle norme che sono, ci ricorda poi il Nuovo Testamento, figura, simbolo delle cose a venire. Tutto il modo con cui Dio guida il suo popolo è la prima parte di una rivelazione, ma quelle cose, quelle regole, quelle norme, tutte quelle cose che Dio dà al popolo di Israele sono un poco, dice la scrittura, ombra ancora di quello che si realizzerà con l'avvento di Gesù. E questo è importante. Dio conduce il suo popolo, e quindi vediamo che nonostante è decaduto questo primo regno perfetto, ma il dominio del mondo è stato acquistato dal principe di questo mondo, Dio prepara la redenzione e comincia a guidare il suo popolo proprio per arrivare ai tempi prefissati, ai tempi della profezia, dove il suo regno doveva essere ristabilito sulla terra. E voi sapete che Dio lo conduce, il suo popolo, quando il suo popolo gli presta ascolto, perché dobbiamo dire che il popolo di Israele molte volte non era molto disponibile a lasciarsi guidare da Dio. Dio gli assicura benedizione, e vogliamo leggere una cosa assieme in Deuteronomio al capitolo 11. Verso 8 dice proprio così: osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese nel quale state per passare per impadronirvene, e affinché prolunghiate i vostri giorni sul suolo che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri e alla loro progenie, terra dove scorre il latte e il miele. Poiché il paese del quale stai per entrare in possesso non è come il paese di Egitto, da dove siete usciti e nel quale gettavi la tua semenza e poi l'annaffiavi coi piedi come si fa di un orto. Ma cosa significa questo? Dove un paese già, guardate che tipologia, dove in realtà dovevi fare sforzi tremendi per ottenere dei risultati. Ma il paese di cui andate a prendere possesso è un paese di monti e di valli che beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese del quale l'Eterno, il tuo Dio, ha cura. Guardate che profezia meravigliosa. E sul quale stanno del continuo gli occhi dell'Eterno, del tuo Dio, dal principio dell'anno sino alla fine. Cioè, come a dire, il paese che io ti metto davanti non è un paese dove tu hai bisogno di fare sforzi tremendi per sopravvivere. Nel caso degli israeliani era proprio per non essere ammazzati, perché erano schiavi in Egitto. Ma il paese che io metto davanti a te è un paese che è sotto il controllo, la protezione, la guida, la giurisdizione, se vogliamo, di Dio. Dio mette la benedizione davanti ai suoi figlioli, Dio mette la guarigione, la vittoria e anche la supremazia sugli altri popoli. Il regno di Dio in questo periodo storico assume un vero e proprio carattere temporale. Cioè, cosa significa? Cioè, che Dio regna direttamente, Dio direttamente cerca di dare la sua guida al suo popolo, e nella misura in cui il suo popolo ascolta e pratica le leggi del vecchio patto, stiamo parlando, state attenti, lì può prosperare, non solo, può essere guarito, può essere liberato da tutte le maledizioni, delle malattie dell'Egitto. Non solo, può scacciare i popoli che sono davanti e può prendere possesso della terra promessa. Cioè, l'ascolto di Dio li può portare a conquistare, a prendere possesso proprio in maniera reale, fisica. Perché queste battaglie loro le combattevano non in senso spirituale come le nostre. Questo è importante, poi lo vedremo e lo capiremo meglio. Ma loro le combattevano realmente, e realmente uccidevano gli altri popoli, realmente dovevano combattere secondo strumenti e armi umani per raggiungere quel possesso. Ma stiamo attenti un po'. Quindi, diciamo, in questo periodo il regno di Dio si attua proprio quasi come una vera e propria monarchia. Infatti, voi sapete che questa, purtroppo, poi, essendo stata la tendenza del popolo israeliano, portò Dio a esaudire questo loro desiderio e a dargli pure un re. E io vorrei un attimo leggere questa parte proprio per farvi vedere che in fondo è proprio nell'animo umano, tante volte, proprio per la nostra insicurezza, per la nostra fragilità, per le nostre paure, quello di avere sempre un re, un capo in maniera totale, che si possa però piano piano sostituire anche a Dio. E questo è il pericolo più grande. E infatti è questo l'atteggiamento che Dio espresse proprio in quel periodo, come dicendo: in realtà loro non hanno voluto più essere guidati da me, ma hanno preferito avere un re. Lo leggiamo assieme questa parte perché è molto interessante. In Primo Samuele, ci sono varie parti, ma vogliamo leggerlo in Primo Samuele, al capitolo 8. Se avete dei quesiti li potete segnare tutti, avremo una parte dopo il primo studio di domande. Capitolo 8 dal verso 3. Allora, c'era una situazione in cui i figlioli di Samuele erano un poco degenerati, non erano come il loro padre, erano un po' così. E allora dice: i suoi figlioli non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dalla cupidigia, accettavano regali. Ci ricorda qualche cosa che avviene anche oggi. E pervertivano la giustizia, avendo preso i regali. E allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Rama e gli dissero: ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figlioli non seguono le tue orme. Or dunque stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia come l'hanno tutte le altre nazioni. Come a dire, si sentivano inferiori. Perché? Perché vedevano che le altre nazioni avevano un monarca, un re, e dicevano: noi non abbiamo un re. Come a dire, non avevano compreso, e questo è molto pericoloso nella nostra vita, che Dio era realmente loro re, anche servendosi di unti, di profeti, di sacerdoti, di leader, ma Dio era il loro re. Questa sfiducia li portò a chiedere di avere un re. A Samuele, dice, verso 6, dispiacque questo loro dire: dacci un re che amministri la giustizia. E Samuele pregò l'Eterno, e l'Eterno disse a Samuele: dai ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, perché essi hanno rigettato non te, ma me, perché io non regni su di loro. Guardate come si esprime Dio, come a dire: non ti preoccupare, fai come loro dicono, non ti creare problemi. Come a dire: vogliono il re, si accorgeranno cosa significa avere un re. Io vorrei guidarli, io vorrei essere il loro re. Era come se Dio potesse dire: ma visto che loro non lo vogliono, proveranno cosa significa avere un re, cosa significa avere qualcuno che li domini, qualcuno che può in un certo momento realmente essere unto, ma in un altro momento può veramente sbiellare e può creare un sacco di problemi, come in realtà poi avvenne, perché avvennero un sacco di prevaricazioni, un sacco di peccati e un sacco di cose furono commesse proprio nel momento in cui venne fuori la monarchia. E allora questo è molto importante. I tempi però maturano, il popolo ebreo attende ancora questo regno di Dio, perché con tutto che il regno era stato sviluppato, i re si erano succeduti, Davide, Saul, Davide, ma c'era una promessa di un regno che doveva venire, di un regno di Dio. C'era questa aspettazione da parte del popolo, c'erano tante promesse, e il popolo si rendeva conto che in effetti il regno di Dio ancora non era stabilito, perché per quanto avesse una guida pratica, avesse dei re, avevano un sacco di problemi, un sacco di difficoltà, e quindi bramavano, anelavano, aspettavano la manifestazione del regno di Dio. Il popolo ebreo attende, vessato dalla schiavitù, il compimento della promessa e l'avvento del Messia, colui che avrebbe stabilito il regno di Dio. E a questo punto noi sappiamo che Gesù è l'ambasciatore, è il canale meraviglioso che Dio usa per ristabilire, per annunziare il regno di Dio. E se ci pensiamo, l'annunzio fondamentale dei Vangeli è proprio il regno di Dio, il regno di Dio, o potremmo dire in un'altra parola, il regnare di Dio. Perché qualche volta potremmo pensare che il regno di Dio è proprio necessariamente un luogo fisico o un regno visibile, ma in realtà, se andiamo a prendere la parola originale, significa una dimensione, un posto dove Dio regna. Il regno di Dio significa un posto, un luogo dove viene fatta la volontà di Dio. Perché voi sapete che quando c'è un re che domina, quando c'è una legge, quando c'è una monarchia, c'è la necessità di aderire totalmente a queste leggi. Allora il regno di Dio è un posto, è una dimensione, è un luogo dove Dio regna, dove quello che Dio vuole viene realmente stabilito. Qualcuno allora potrebbe dire: ma allora il regno di Dio non è venuto, perché se ci guardiamo intorno non credo che in questa terra possiamo trovare un luogo del genere. Ma in un certo senso è vero, il regno di Dio è venuto, ma non è venuto. Non confondetevi. Lo capiremo nel corso dello studio, cercheremo di comprendere per non cadere in certe trappole di scoraggiamento, di paura, per non cadere in certe illusioni, per non cadere tante volte in una incredulità che spesso tante persone hanno quando prendono il messaggio in una certa maniera e poi vedono che qualche cosa non funziona. Allora stiamo attenti a seguire questo concetto. Gesù è l'ambasciatore di questo regno, l'annunzio del regno di Dio è il messaggio centrale dei Vangeli, E sentivamo poco fa in una lettura: il regno di Dio è vicino. Leggiamo qualche verso al riguardo velocemente. Possiamo andare in Matteo. Al capitolo 3. Questo è l'annuncio di Giovanni Battista. Lui parlò così: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Era molto vicino. Gesù era non solo l'ambasciatore, ma era il re di questo regno. Gesù era molto vicino. Lui era già nato, lui già era venuto, lui già si era sviluppato, era cresciuto. E il ministero di Giovanni Battista si avviava alla fine. Il regno di Dio era vicino, ma non era solamente vicino, anche se possiamo leggere tante altre parti. Se andiamo sempre in avanti in Matteo, al capitolo 4, al verso 17, leggiamo ancora: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ancora una volta usa questa espressione. E se andiamo ancora a Matteo 10, troviamo la stessa espressione ancora, al capitolo 10, verso 7. Nella missione ai 70, ai 12 in questo caso: non andate in alcuna città di samaritani, ma andate alle pecore perdute della casa Israele, e andando predicate, dite: il regno dei cieli è vicino. E poi c'è quel mandato: sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi. Il regno di Dio è vicino, il regno di Dio si è avvicinato. È un'espressione che possiamo trovare ancora in Luca. C'è bisogno che lo prendete voi, ve le cito io, proprio perché la parola di Dio possa darci una certezza di queste realtà. Così troviamo in Luca, al capitolo, possiamo vederlo in varie parti, ma in un versetto solo, al capitolo 10, verso 9, troviamo proprio espresso quest'altra realtà meravigliosa. Ancora una volta qui la missione dei 70, dice: andate, state in quella casa e poi sanate gli infermi che vi saranno in essa, e dite loro, al verso 9: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Il regno di Dio è venuto, il regno di Dio è dentro di noi, fra di voi. Anzi, è l'espressione particolare con cui lo leggiamo in Luca 20, perché ancora in effetti non era dentro. Se voi ci pensate, fino a che Gesù era su questa vita, il regno di Dio non poteva entrare nelle persone. Perché? Perché l'uomo era diventato schiavo del male. E proprio la morte e la resurrezione di Gesù permette al regno di Dio di entrare dentro la mia vita, dentro la tua vita. Infatti, proprio al capitolo 20, verso 20, sempre in Luca, ci sono tante espressioni dei Vangeli che parlano di questo regno meraviglioso. Possiamo vederlo al verso, sì, 20. Parla di quando la potenza dello Spirito Santo può guarire e trasformare le persone. E in effetti vedremo che il regno di Dio nella predicazione di Gesù è molto associato ai suoi miracoli. Ricordate quando Giovanni Battista è in una situazione particolare, non sa se Gesù è il Messia e si chiede se era lui quello che doveva venire o se ne doveva aspettare un altro. Gesù come gli risponde? Chi di voi se lo ricorda?
I ciechi
vedono, gli zoppi camminano, il regno di Dio si è avvicinato, il regno di Dio si è manifestato, il regno di Dio è fra di voi. Ma guardate un poco, cioè, perché un'altra parte della scrittura, se ci pensate, dice che il regno di Dio si manifesta, si esprime in modo da non attirare gli sguardi. È qualcosa di strano. Gesù, re, meraviglioso, potente, nasce in una stalla. Lì c'è la manifestazione più grande della potenza dell'universo. Gesù comincia a predicare, a sanare, a manifestare la buona novella del regno di Dio. Le persone beneficiano dei suoi miracoli, vengono guarite, sono pronte a osannarlo quando probabilmente gli dà da mangiare, moltiplica i pani, sono tutti contenti. Qualcun altro propone di farlo pure re, qualcun altro lo vuole realmente portare avanti come un leader politico, ma Gesù in qualche modo comincia a deludere le aspettative di tutti quelli che avevano fiducia in lui. Perché? Perché questo regno di cui lui parla ha delle caratteristiche particolari, lo vedremo più avanti, ma intanto vediamo che è un regno invisibile ma potente, invisibile ma potente. E questo è strano già per la logica umana. Noi siamo abituati alle cose che sono potenti perché si vedono, perché si impongono. Noi siamo abituati, dicevamo poco fa, a una potenza che ci costringe, che ci domina, a una potenza che forse ci schiaccia tante volte, ma non comprendiamo come una cosa che non si vede può essere forte. Ma il regno di Dio, vedremo, è qualcosa che non si vede, ma che ha una potenza incredibile. È come a dire, qualcun altro dirà che è come un seme, un granello di senape, il più piccolo dei semi, qualche cosa che neanche si vede, ma che può diventare un albero così grande dove perfino gli uccelli del cielo vengono a rifugiarsi. Il regno di Dio è invisibile ma è potente. Il regno di Dio è prezioso anche se è nascosto. Ricordate quella parabola dell'uomo, del regno di Dio che è come un tesoro nascosto nel campo, per cui l'uomo va a prendere quel tesoro e per l'allegrezza che c'ha proprio compra, spende tutto per comprarlo. Quindi è qualcosa di nascosto, ma nello stesso tempo ha un valore incredibile. E qui cominciamo a entrare in una logica che è strana per l'uomo, perché di solito le cose che hanno valore sono evidenti, anche se ora le cose che hanno valore si devono tenere ben nascoste, perché sennò i ladri le rubano. Quindi di solito le cose belle o di molto valore sono ben chiuse in cassaforte o in musei con sistemi di allarme a prova di ladri, ma le cose di Dio sono nascoste ma hanno un valore incredibile, sono su un altro piano. Il regno di Dio è lì, Gesù è ambasciatore di questo regno, ma già vediamo qualche difficoltà nella sua generazione a capire di che cosa si tratta. Cosa stai portando, Gesù? Cos'è il tuo regno? Noi qui abbiamo dei bisogni pratici, sì, ok, d'accordo, quando ci guarisci, alleluia, quando ci dai da mangiare, alleluia, ma cos'è il tuo regno? Perché non ti difendi? Perché non vuoi che ti facciamo re? Perché non vuoi essere giudice tra di noi? Una volta gli chiesero: Gesù, fai da spartitore tra me e i miei fratelli, come a dire, mio fratello non mi vuole dare l'eredità, diglielo tu che me la deve dare, fammi giustizia. E Gesù dice: chi mi ha costituito giudice o spartitore tra di voi? È strano, Gesù, ma stai deludendo queste persone. Loro stanno aspettando qualcosa di più grande del vecchio patto, loro stanno aspettando una manifestazione ancora più gloriosa. Cosa significa? Il regno di Dio è nascosto ma è potente. Il regno di Dio è pieno di grazia e di misericordia, pieno di grazia e di misericordia, e lo vedremo meglio. È diverso da quella legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, ma è perdona 70 volte 7. E voi sapete la crisi di Pietro quando Gesù gli disse questo, dice: allora questo è un po' difficile, è impossibile, come si può fare?
Questo regno ha una vitalità e una fruttuosità propria. Non possiamo leggere tutti i versetti perché sennò andremo avanti nel tempo, ma questo lo leggiamo perché è particolare, al capitolo 4 di Marco, del Vangelo di Marco, c'è una rivelazione grandissima in questa espressione che riguarda il regno. Verso 26, diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra e dorma, e si levi la notte e il giorno, il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Questa è la potenza della grazia, fratelli. È qualcosa che abbiamo bisogno di scoprire. Il regno di Dio è come un seme. Questo non è che significa che dobbiamo dormire. Qualcuno dice: bello, allora il seme di Dio è stato messo in me, io dormo e non piglierai nessun pesce. Ma è un concetto importante. Questo dormire significa che non può fare niente con la sua forza, con la sua capacità, ma la potenza di questo regno non sta nella forza di chi l'ha ricevuto, ma nel seme stesso di questo regno. La potenza di quello che Dio ha fatto non sta nella tua capacità, nella tua volontà, nelle tue forze umane, ma nel regno che Dio ha messo dentro di te. E infatti questo seme germoglia, cresce e la terra da se stessa dà il suo frutto. Che significa che la terra da se stessa dà il suo frutto, fratelli? Quale terra? È una terra interiore. Lo vediamo meglio in seguito. È la terra che Dio ha messo in te. È il regno che è venuto ad abitare in te, che può dare un frutto, può dare una realtà meravigliosa, può essere colto, mangiato e puoi diventarne beneficiario. È un regno con una vitalità e una fruttuosità propria, ma nello stesso tempo è un regno che coinvolge, è un regno che impegna. E leggiamo ancora un versetto a questo riguardo nel capitolo 22 di Matteo. Voi sapete questa parte è molto conosciuta, vogliamo coglierne semplicemente un aspetto. Voi sapete che qui c'è la parabola delle nozze, c'è tutto l'invito, poi gli invitati non vogliono venire, e allora poi c'è questa collaborazione che Dio chiede. Lui ha fatto l'invito, Lui ha invitato, Lui ha preparato, Lui ha un progetto meraviglioso per la vita degli uomini, ma c'è il tuo prendere sul serio, il tuo impegno, e c'è la possibilità invece di prendere tante scuse, come a dire no, non apprezzare quello che Dio ha fatto e tirarsi indietro con una scusa di qualunque genere. E poi, quando tutto è pronto e gli invitati sono chiamati, il pranzo è preparato, tutto è pronto, tutto è compiuto, potremmo dirlo in altre parole, tutto è compiuto, che è la stessa frase che Gesù gridò sulla croce. Ma tutto è compiuto per chi? Per chi realmente vuole scoprire questa compiutezza. Sapete, molte persone quando sentono tutto è compiuto si guardano attorno e dicono: ma dove tutto è compiuto? Tutto sta crollando, tutto è precario, tutto è instabile, tutto sta peggiorando, tutto è inquinato, tutto è tremendo. Che significa tutto è compiuto? Ancora una volta stanno guardando in una realtà visibile, non stanno cogliendo niente. Stanno dicendo: dov'è? Dov'è quello che è compiuto? Dov'è l'opera di Dio? Dov'è la realtà di Dio? E come vedremo anche i suoi discepoli più avanti ebbero tanti dubbi nel momento in cui colui che era venuto con potenza manifestando il miracolo meraviglioso della guarigione si incomincia ad avviare verso l'incoronazione? No, verso la croce. E lì i suoi discepoli sono sbandati, non capiscono cos'è questo regno, cosa significa. Lo stesso Pietro lo vedremo: Signore, ti prego, non andare. Ma certamente non è che lui lo diceva per male, ma Gesù dovette rimproverarlo: Pietro, non hai il senso delle cose degli uomini. Altri che nel mentre lui si preoccupa di tante altre cose, loro stanno a pensare chi di loro è il maggiore. Altri ancora che gli chiedono: Signore, quando sei nel tuo regno, cioè ora che sarai incoronato re, ci puoi mettere una alla destra e una alla sinistra? Altri ancora che fanno altri discorsi, altri ancora che vorrebbero fare scendere fuoco dal cielo per consumare i samaritani, altri ancora che non capiscono perché lui non si difende. Ma Gesù glielo dice: guardate che se io volessi potrei chiamare una legione di angeli e fare piazza pulita di tutti quelli che mi stanno portando alla morte. Ma non è questo. Se io fossi di questo regno, dirà lui stesso, i miei verrebbero e mi difenderebbero. Ma cosa significa tutto questo? Non voglio mettervi in crisi, ma voglio portarvi a comprendere piano piano la potenza di questo regno. Dove la possiamo trovare? Dove la possiamo scoprire? Perché poi si manifesti in una maniera forte, in una maniera meravigliosa, in una maniera determinante nella nostra vita. Questo regno è diverso dalle aspettative della maggior parte degli uomini, che spesso pensano che basta cambiare le circostanze esterne per essere cambiati. Erano questi i pensieri del popolo che Gesù venne a incontrare. Erano questi pensieri: oh, finalmente saremo liberi, Dio ristabilisce il suo regno. Ma dove stava Gesù ristabilendo il suo regno? Oh, finalmente saremo liberati da questi romani che ci stanno opprimendo. Ma dove Gesù stava manifestando il suo regno? Oh, finalmente non pagheremo più questi tributi al popolo romano, queste tasse che ci stanno svenando. Ma dove Gesù stava manifestando il suo regno? Oh, finalmente avremo un re che non è come gli altri, perché lui è il Messia. Lo incoroneremo, lo faremo re e lui ci farà miracoli sempre di guarigione, ci darà sempre da mangiare, non avremo più bisogno di lavorare, saremo lì tutti a godere. Ma come? Lui sta andando a morire proprio nel momento in cui noi ci aspettavamo che fosse questo il tempo in cui il regno di Dio si ristabiliva. E spesso gli chiesero: Signore, ma è questo il tempo in cui ristabilirai il tuo regno? È questo? Ci sono tante parti, ne voglio leggere una sola. Anzi, ve la cito, più semplice. Gesù stesso, quando si trovò dinanzi a Pilato, quando si trovò di fronte a questa situazione in cui lo prendevano in giro quasi dicendo: ma tu che re sei? Sei il re dei Giudei? Non lo sei? Ma com'è combinata la cosa? Sei il re? Non sei il re? E Gesù sottolineò che in questo momento, in quel tempo, lui era re. Ma ancora questa regalità, questo regno non si manifestava appieno, non poteva andare nella manifestazione reale. E questo è molto importante perché ci induce un attimo a riflettere, e nella seconda parte dello studio, più tardi, cercheremo di capire qual è la strategia di Dio, mentre gli uomini continuano a cercare delle riforme sociali, politiche, culturali, mentali, Dio sa qual è il problema fondamentale, Dio sa dove manca l'armonia, dove non c'è il suo regno, e Dio vuole mettere il suo regno, prima di ogni cosa, dentro il cuore degli uomini. E questo è importante, fratelli, perché molte persone erano abituate a Dio che li guidava dall'esterno. Dio, facci vincere, facci combattere, vinciamo, possediamo. Ma Dio vuole ristabilire l'armonia, il suo regno, non all'esterno, in un primo tempo della redenzione, ma dentro ognuno di noi. Ecco perché è importante ricevere questo regno, ecco perché è importante comprendere questo messaggio, ecco perché è importante capire che il messaggio di Dio non è una riforma esteriore, culturale, morale, ma è, prima di ogni cosa, ristabilire il suo regno dentro di ognuno delle sue creature. Quelle creature destinate a regnare, cadute schiave del diavolo, dominate dall'avversario. La diagnosi di Dio, lo sapete tutti, è: io voglio fare regnare il mio popolo, ma per farlo regnare gli dovrò dare una nuova dignità, lo dovrò prima eleggere. E attraverso il ricevere il regno di Dio nel tuo cuore, tu sei diventato un eletto, una persona nominata, destinata a regnare. Tu dici: io come? Ma se neanche comando a casa mia. Tu sei stato destinato a regnare. Ma Dio ti ha messo tutto quello che ti serve, questa dignità, questa capacità, questa potenzialità. Dio l'ha messa nel regno di Dio, dentro di te. Dio l'ha messa dentro di te, perché lì, vedremo, c'è l'armonia, la pace, la giustizia. Lì puoi fare tirocinio per imparare a regnare. Non ci sono corsi umani, non ci sono posti dove questa armonia e questa perfezione regna. Dio ha stabilito di mettere il suo regno dentro il tuo cuore. E se tu non scopri questa realtà interna, tu ed io non impareremo mai a regnare. Cercheremo di imparare tante cose, forse delle regole, forse delle teorie, ma non scopriremo queste leggi meravigliose che sono state scritte nei nostri cuori. Ci vogliamo alzare in piedi un momento? E vogliamo chiedere allo Spirito Santo che Lui ci aiuti a comprendere cosa significa che Gesù è l'ambasciatore di un nuovo regno. Ognuno di noi si potrebbe immaginare Dio a propria immagine, secondo le proprie esigenze, secondo le proprie necessità, come in fondo faceva il popolo di Israele. Loro avevano delle esigenze, dei bisogni urgenti, si aspettavano un Messia secondo le loro fantasie. Ma questa fantasia non li aiutò, perché si aspettavano qualcosa che dovesse venire dall'esterno. Oh, finalmente qualcuno ci darà da mangiare, qualcuno si preoccuperà di noi. Ed è vero, Dio si preoccupa di noi, ma Dio aveva preparato qualcosa di molto più grande. Aveva visto che il problema era il cuore dell'uomo, malato, morto, destinato all'inferno. E il primo posto dove Dio voleva regnare era proprio il cuore dell'uomo. E io so che tanti di noi hanno accettato questa signoria di Dio nella loro vita, ma abbiamo bisogno di comprendere cos'è questo regno di Dio. Ecco perché in questo momento vogliamo aprirci allo Spirito Santo, proprio per farci rivelare, per farci comprendere, per non essere tra quelli che forse potrebbero essere delusi. Ah, questo è il regno di Dio. Ma se diciamo così è perché non lo abbiamo scoperto. Forse lo abbiamo ricevuto ma non l'abbiamo scoperto. Ah, ma questo è seguire il Signore. Cosa stiamo scoprendo di quello che Lui ha fatto? Forse poco. Allora in questo momento lo Spirito Santo se noi glielo permettiamo, vuole darci un'immagine reale di Gesù ambasciatore di questo regno, di Gesù che viene e che attraverso lo Spirito Santo ti dice: io ho preparato un regno diverso da come tu lo immagini. Non lo puoi neanche immaginare, ma lo puoi ricevere. Non lo puoi immaginare. È difficile per te immaginare cosa significa amore, pace. Forse non li hai vissuti mai. Sei vissuto in una famiglia così piena di conflitti, tensioni, che se anche ti dicono il regno di Dio è pace, dici: ma che significa? Dio ti sta dicendo: io sono venuto come messaggero per ristabilire il mio regno. E se tu sei qualcuno che non lo ha ricevuto, puoi cominciare a desiderarlo. Se tu sei qualcuno che l'hai ricevuto, puoi realmente lasciare lo Spirito Santo che ti faccia scoprire la potenza di questa realtà. Preghiamo assieme. Signore, grazie. Grazie perché tu non ci hai lasciati sotto il dominio del male, del diavolo. Signore, grazie perché tu non ci hai lasciato sotto il dominio delle nostre sensazioni, perché quello che vediamo, quello che sentiamo tante volte potrebbe darci una visione completamente alterata del tuo amore, della tua grazia. Ma grazie che attraverso Gesù, nel tuo amore grande per ogni tua creatura, sei venuto a manifestare 2000 anni fa al tuo popolo di Israele, ma a tutti i popoli della terra, sei venuto a manifestare il tuo regno, anche se non è stato in una maniera da attirare gli sguardi, anche se sembrava una grande sconfitta Gesù che moriva sulla croce, ma lì c'era proprio l'atto supremo del tuo amore, il sacrificio che permetteva al tuo regno di ritornare su questa terra, di entrare nel nostro cuore, di fare sì che il più piccolo del regno dei cieli potesse essere perfino più grande di Giovanni Battista. E questo pomeriggio il più piccolo di ognuno dei miei fratelli, il più piccolo, anche quello che lo ha ricevuto appena, Signore, grazie perché è più grande, ha una dignità, ha una potenzialità, ha una libertà più grande di quella del profeta Battista Giovanni, grande strumento nelle tue mani, ma che non poté vedere quelle promesse. Ma beati gli occhi nostri, Signore, che hanno ricevuto questo il regno e lo possono vedere, lo possono scoprire. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.